Amici di Nerd Games, ben ritrovati per chi ci sta seguendo in diretta. Buona estate, direi anche, visto che siamo comunque al 21 agosto. Do un ben ritrovato a Mauro, qui con me per questa puntata.
Ciao a tutti.
Il fenomeno di quest'estate a livello cinematografico non può che essere solamente uno. E naturalmente anche da titolo dell'episodio, se lo avete già intravisto, chiaramente anche se ci state ascoltando, diciamo tra virgolette, in differita, è Deadpool e Wolverine. Come sottotitolo abbiamo messo, diciamo, cronaca di un successo inaspettato con Lin tra parentesi. Anzitutto io direi di partire proprio da qui. Premesso che potete commentare con noi, siamo in diretta per chi ci sta appunto ascoltando live su Instagram, Twitch e YouTube. Se invece ci state seguendo in differita, potete commentare sia nell'apposita sezione su YouTube sia nell'apposita sezione sul podcast su Spotify. Detto questo, queste coordinate, dicevo, recensione senza spoiler presente sul nostro sito. In questa puntata andremo un pochino oltre, in quanto comunque è già passato un po' di tempo dall'uscita cinematografica nelle sale, penso un mesetto, più o meno.
Guarda, ho cercato proprio per non avere sensi di colpa nei confronti di chi ci ascolta, è uscito il 26 luglio da noi e il 28 luglio nel mondo, quindi anche la pagina ufficiale dell'MCU ha sbloccato i commenti, perché appunto ricordiamo che in queste settimane certo erano stati bloccati ogni tipo di reaction. Il film nel frattempo ha incassato circa 1,2 miliardi nel mondo, quindi una buona fetta di gente l'ha visto, quindi ci sentiamo liberi di
poterne parlare abbastanza liberamente anche per quanto riguarda i contenuti.
E poi l'abbiamo già annunciato adesso, quindi per chi
esatto non l'ha ancora quindi visto. Nel caso, anche magari siete nel 2031 e non l'avete ancora visto, tappatevi le orecchie, chiudetevi gli occhi. Esatto. Non lo so, vedete un po' voi. Io direi di partire proprio dal sottotitolo che abbiamo dato a questa puntata. Nel senso, Deadpool e Wolverine è un successo inaspettato o in realtà un po' telefonato?
Allora, noi stiamo parlando oggi che è il 21 agosto e possiamo dire con certezza, perché i numeri non mentono mai, che è ufficialmente il film rated R che ha incassato di più nella storia. Ha battuto il Joker di Todd Phillips.
E ha battuto Oppenheimer. Oppenheimer, che era il terzo, diciamo. In questa classifica attuale Oppenheimer è il terzo.
Nella classifica di coloro che sono arrivati il minor tempo possibile a 1 miliardo.
Esatto.
Oppenheimer, non mi ricordo se era anche lui PG-13, però diciamo che in tutta quella parte, ecco, sì, forse il primo tra i supereroi PG-13, ecco, esatto,
esatto, sicuro.
perché tra l'altro superando a sua volta i primi due capitoli della trilogia, se trilogia vogliamo chiamarla, perché
Esatto.
sappiamo bene che sono abbastanza slegati tra loro. Allora, secondo me, da un lato è aspettato, perché comunque il fatto di aver richiamato Hugh Jackman a fare Wolverine, mettendogli quella tutina lì gialla, veramente penso abbia fatto veramente venire l'acquolina in bocca a tutti i nerd del mondo. Allo stesso tempo, sicuramente ci sarà modo di parlarne stasera, un pochino inaspettato lo è, perché veramente sta facendo dei numeri enormi, forse anche troppi, soprattutto per un film che ha, cioè, non definirei di continui inside joke e easter egg, ma proprio come un continuo riferimento a un mondo cinematografico che per chi è un millennial è chiaro, magari per gli altri non tanto, e si sono ritrovati all'interno di un fenomeno sociale che gli altri anni, visto che l'abbiamo nominato anche oggi, era stato rappresentato da Barbie Oppenheimer, e che quest'anno è stato l'arrivo di Deadpool e Wolverine nel cinema. Quindi sicuramente un punto di ripresa per la Disney, che con Inside Out 2 e Deadpool ha rimesso in piedi non dico un buco, perché è la Disney che fa buchi, no, però sicuramente un 2021 e
Adesso
22 decisamente sottotono dal punto di vista degli incassi e anche dei contenuti.
faccio due domande tendenziose e vorrei aprire un po' il dibattito da questo punto di vista. Uno, tu hai detto giustamente il ritorno di Hugh Jackman, grande, diciamo, traino per questo successo. Aggiungo, e il ritorno, sto facendo il segno delle virgolette, di Robert Downey Jr. potrebbe aver aiutato anche Deadpool e Wolverine? Punto interrogativo, e poi faccio la seconda. Perché questa domanda? Perché secondo me con l'annuncio di Deadpool, con l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. e con la presenza, l'uscita al cinema di Deadpool e Wolverine, secondo me si è rilanciato un MCU che era effettivamente in crisi, e queste due cose, il ritorno di Robert Downey Jr. e il successo di Deadpool e Wolverine, diciamo un po' la consacrazione della crisi dell'MCU, che detta così può sembrare un'assurdità, però secondo me anche il riportare Robert Downey Jr. all'interno di questo mondo ha detto: ah, allora l'MCU esiste ancora, andiamo a vedere Deadpool e Wolverine.
Allora, se non ricordo male, l'annuncio al D23 è leggermente successivo,
sì, all'uscita. Sì, però è chiaro che,
però diciamo che sicuramente
può aver contribuito magari a far andare qualcuno al cinema, ecco.
Diciamo che, esatto, se non ha influito comunque sul record della prima settimana, che ricordiamo essere notevole, potrebbe aver fatto da traino a quell'MCU che sappiamo che dopo Endgame ha avuto delle difficoltà.
Ed è riduttivo, ha avuto delle difficoltà, secondo me.
Cioè, ricordiamo che sia dal punto di vista dei contenuti, perché comunque gli ultimi film, a partire da The Marvels, che rappresenta il flop assoluto dell'MCU e dell'annata Disney dello scorso anno, si è andato ad affiancare
anche Madame Web, non conta
Madame Web e Sony, quindi diciamo che da quel punto di vista lì si sono salvati, nel senso che finché esce Marvel, ma sono personaggi che non fanno parte dello studios, possono metterlo in conto, nel senso che adesso l'avete già visto sul nostro sito o comunque sui vari social, che è in arrivo Kraven, il cacciatore, che fa sempre parte di questo tentativo di lanciare personaggi secondari di Spider-Man sul grande schermo. Lì possiamo già dire che probabilmente andrà molto male, ma saremo felici di essere smentiti.
Molto.
Tornando a questo film, secondo me il punto di forza che l'ha reso così appetitoso è legato a un punto di vista pratico, che in quel momento lì nelle sale era un po' il deserto dei tartari. Abbiamo visto che anche in Italia l'uscita estiva comincia a prendere piede.
Assolutamente.
E vista anche la calura estrema dell'annata, passare 2 ore con l'aria condizionata a vedere Deadpool poteva essere una cosa molto interessante. Questo appunto
diciamo che c'è di peggio, ecco.
C'è molto peggio. Dall'altro punto di vista c'era l'ingresso ufficiale nel universo ufficiale della Marvel del personaggio più scorretto, che aveva tutti appunto dei riferimenti alla Marvel, a tutto il mondo cinematografico con cui ha scherzato molto nei primi due capitoli, che in questo capitolo, affiancato da Hugh Jackman, raggiunge proprio l'apice. Secondo me molto era dovuto al fatto di dire: chissà se adesso diventa un personaggio Disney, se
Deadpool... tranquillamente di no.
Possiamo dire tranquillamente di no, e questo secondo me...
O Disney è diventata Deadpool. Bisogna riconoscere, secondo me, la grandezza o la bravura, se vogliamo, proprio di Disney, di non mettere manette in questo caso. Cioè, questo confermare. È il grande merito. Cioè, nel senso, quando sbagli è giusto criticare, ma secondo me la scelta di lasciare libero Deadpool per quello che è stata una mossa assolutamente vincente.
Da un punto di vista aziendale, diciamo che è stato permesso al buon Ryan Reynolds di portare avanti il suo alter ego in tutto e per tutto. È cambiato il regista, è stato preso Sean Adam Lewy, che è colui che ha lavorato anche con Reynolds, sicuramente in Free Guy, ed è specializzato comunque in commedie tipo Una notte al museo, comunque sempre... Siamo sempre nel pianeta Disney, perché comunque anche nato al museo, tra le produzioni, era sempre disneyana. Però diciamo che il fatto di permettere a Deadpool / Ryan di poter fare quello che volevano e allo stesso tempo prendere in giro tutte quelle dinamiche da multiverso, da appunto dover seguire film, serie TV e altro, è stato molto interessante. Aggiungendo che secondo me il carico da 90 assoluto, la curiosità di dire: ma cosa faranno con tutto l'universo Fox di inizio anni 2000? Ok, Hugh Jackman l'abbiamo recuperato, sappiamo che Capitan America, o meglio Chris Evans, ha una vita precedente nel mondo Marvel come Torcia Umana.
Certo.
Tutta una serie di film molto a cui la gente è molto affezionata, ma che possiamo dirlo tranquillamente, visti adesso, zoppicano parecchio. Diciamo che secondo me era proprio, cioè, gli ingredienti che hanno permesso a Deadpool di fare questo questo passo ulteriore, cioè unire il vecchio, dandogli anche, non dico una dignità, però far vedere che comunque c'era un affetto e c'era un popolo vero già all'epoca che seguiva i supereroi, far andare tutto nel, come se fosse un fiume nel grande mare della Marvel e riderci sopra. Io ci pensavo proprio in questi giorni, per alcuni, secondo me, è un film incomprensibile.
Ed era qui la mia seconda domanda, cioè è abbastanza curioso secondo me come il film di per sé non dico sia senza trama.
Diciamolo.
Però cioè, è abbastanza incredibile come il film non abbia una trama eppure sia godibilissimo per tutta la sua durata. Eppure piace, cioè nel senso... Io mi rendo conto che il film è povero di trama, cioè avevano molto più trama l'uno e il due rispetto a questo capitolo qui. Eppure sarà proprio perché sembra essere stato quasi pensato un film al servizio dei fan e al servizio della Marvel. Perché effettivamente aveva bisogno di giustificare, tra virgolette, tutto quello che era stato prima dell'avvento dell'MCU. E Deadpool è un po' il parafulmine da questo punto di vista, perché con lui si può far tutto.
Basta pensare proprio alla sua storia cinematografica. Deadpool compare, interpretato da Ryan Reynolds in Wolverine le origini, uno dei film peggiori penso del mondo, non dei cinecomics, con appunto questo Deadpool senza bocca, e ricordiamo Deadpool detto il mercenario chiacchierone. Cioè parte da lì, Reynolds riesce a riappropriarsi del suo personaggio, ad interpretarlo e a trascinarlo fino a dove è ora. Deadpool e Wolverine è fanservice, è il manuale del perfetto fanservice, secondo me.
Assolutamente.
Siamo pieni di remake, reboot e richiami a un aspetto nostalgico di quello che è l'immaginario di millennials e generazione X e Z sul cinema. Qua è proprio un continuo, nel senso che abbiamo detto che poi facciamo gli spoiler, ma quando arrivano nel mondo del nulla e vediamo Blade, Wesley Snipes, Elektra, così, cioè, veramente salti in piedi. A questo sono riusciti ad affiancare il Wolverine più Wolverine di tutti. Spieghiamo. Hugh Jackman, secondo me, fin da subito ha dato grande dignità al personaggio.
Assolutamente.
Già, anche quando era un pochino più maranza, con la canotta e il bicipite fuori, era un gran personaggio. Ma forse questo è il più Wolverine di tutti, perché c'è proprio un aspetto di animalesco. Ci sono
è molto vicino al Wolverine del fumetto.
Esatto.
E non solo cromaticamente parlando.
Esattamente. Tant'è che quando gli fanno mettere la maschera non se la toglie più. Non se la toglie più. E ha proprio delle posture, Hugh Jackman, che ti fanno proprio pensare a dei pezzi a fumetti. Cioè, adesso lungi da me imitarlo, stavo cadendo in questa
No,
trappola.
no, no. Sostieni di quello che dici, ci sono tantissimi meme dove si vedono Tot Superman al cinema, Tot Batman, Tot Spider-Man, ma sempre solo un Wolverine. E com'è questa storia?
Ma parliamone. Cioè, Hugh Jackman ha rifatto anche il meme di Wolverine con la foto in mano.
Sì,
Cioè,
sì.
anche lui ha dato uno spessore drammatico a quello che è il personaggio di Wolverine a 360 gradi, al cinema, nei fumetti. E intorno a questo Wolverine in cerca di riscatto è stato costruito una roba divertentissima, divertentissima, che veramente, come dice Deadpool, Hugh Jackman rischia di portarsi dietro fino a 90
Esatto,
anni.
era davvero fino a 90 anni.
Secondo me, allora io sono abbastanza convinto, e Samu ne abbiamo parlato privatamente una volta che tutti e due abbiamo visto il film, se rivedremo mai Wolverine e Deadpool nei futuri film dell'MCU. La mia opinione, poi Samu, ti invito ovviamente anche tu a dire la tua, è che probabilmente li vedremo sempre come piccoli camei, nel senso che secondo me qua abbiamo raggiunto il climax della tamarraggine, del divertimento, del fanservice, del riferimento ai tempi andati, al dire grazie Fox, tu ti sei lanciata per prima, ma adesso l'MCU è nostro, e non a caso, ecco una cosa che ricordo molto bene, il cast dei Fantastici 4 è stato annunciato in parte poco prima dell'uscita, e poi al D23 è stato proprio annunciato il film dei Fantastici 4. Cioè, questo film qua è proprio un passaggio di consegne e
Certo.
una ricetta nuova su come fare i cinecomics. se noi facessimo una piccola mappa dei passaggi proprio fondamentali.
Ma secondo te può funzionare per tutti? Cioè, secondo me, l'unicità di Deadpool, l'unicità del personaggio di Deadpool, fa sì che secondo me sia molto difficile rivederlo, perlomeno presso al cinema. Perché è così libero da schemi che adesso comunque l'MCU ha bisogno di tornare, no? All'interno di uno schema, senso di ritornare a dei filoni, cioè piazzarci Deadpool è pericoloso perché si rischia di omologarlo, ecco, un po', quando la forza è di non essere omologato.
Il rischio è altissimo. Andando un attimo appunto nel what if di quello che potrebbe accadere, noi sappiamo che da un lato c'è l'arrivo di Doctor Doom, che forse è il villain per antonomasia dell'universo Marvel, interpretato da Robert Downey Jr., che ha ribadito in un'intervista tradotta anche in italiano in questi giorni, che non sarà una versione alternativa di Iron Man, ma sarà proprio il Doctor Doom. Devono tornare gli Avengers, perché lo sappiamo e ce lo fanno capire anche in diverse scene post-credit, esatto, dove sappiamo che probabilmente Spider-Man diventerà forse la figura centrale di questi nuovi Avengers, visto che Tom Holland e di conseguenza l'accordo Marvel-Sony prosegue, affiancato da, sto dicendo Kamala Harris, da Miss Marvel, dalla nuova occhio di Falco, così probabilmente ci sarà. Potrebbero essere Doctor Strange, i mutanti, perché comunque i mutanti adesso potrebbero entrare come i Fantastici 4. Sicuramente in un momento in cui vai a perdere due figure carismatiche come Capitan America, Steve Rogers, anche se sappiamo che esce il nuovo film, certo, con appunto l'ex Falcon che è diventato Capitan America, forse vai a rinforzare la parte del villain con forse questa mina vagante, che però non possiamo mettere negli Avengers, ci mancherebbe, cioè spero bene almeno, ma che magari può dare quell'aspetto di linea comica, per citare Boris, che davano i Guardiani nella prima fase. I Guardiani della Galassia sono, secondo me, quell'altro punto di eccellenza in cui i personaggi sono utilizzati al meglio del loro essere.
E poi, però voglio tenerla per la fine della puntata, questa cosa qui, ci torneremo, chiaramente è la curiosità di tutti, però voglio tornarci appunto alla fine della puntata, perché se l'hanno fatta con senno, la cosa che riprenderemo a fine puntata, c'è solo da doversi inchinare. Io non credo che l'hanno fatta con senno, ma è una cosa che si potrà sistemare, ma questo lo vedremo poi. Un altro aspetto interessante, ecco, quello che volevi dire, comunque lui fa anche, tra virgolette, sto parlando di un contenuto che viene all'interno del film, lui fa il colloquio, insomma, per provare ad entrare negli Avenger, e non va bene. L'esito non è appunto positivo. È difficile veramente immaginarsi, perlomeno per me, un film Avengers in cui ci sia Deadpool. E apro un altro, chiudo la parentesi, grazie a questioni di multiversi, eccetera, linee temporali, potrei vederci addirittura forse più probabile una serie TV in cui lui va in giro per i mondi e scombina cose.
La serie TV sarebbe un sogno. Si potrebbe andare a recuperare tutta quella serie di Deadpool uccide, scritti da Cullen Boone, in cui appunto va nei vari universi e uccide tutti. Però ricordiamo che lui ci ha dato un indizio e un messaggio chiaro nel film, che il multiverso ha rotto le palle. Un altro grande pezzo di critica, e questa cosa è stata molto, molto furba da parte dei Marvel Studios, appunto, di dire che l'universo ha un po' rotto le palle, però va detto che abbiamo un personaggio utilizzabilissimo e che nella scena che lui stesso nomina da calzino importante per i nerd, vediamo una quantità di Deadpool alternativi che molti hanno conosciuto tramite i fumetti e altri invece tramite il film, che veramente può, in cui ci si può sbizzarrire.
Quella del calzino, però, mi sa che è la lotta con Wolverine, se non ricordo male.
È quella contro i Deadpool alternativi, che si vede proprio questa scena.
Ah, okay, no, mi ricordavo quando combattono loro due, quando stanno per iniziare nel vuoto a combattere, la frase del calzino.
Non mi accanisco, perché sto vedendo tanti di quei film, nel caso veniteci in aiuto, ascoltatore.
Fateci sapere, esatto.
Però sì, diciamo che secondo me, anche a me piacerebbe molto l'ipotesi serie TV, soprattutto calcolando che il budget è quello da film, perché stiamo parlando di Disney, che le serie TV Disney, Marvel, scusate, non ce n'è nessuna che secondo me è proprio epica da dire. Sulle serie TV ce n'è una che salverei tutti i costi, tutti hanno delle imperfezioni e stiamo usando un eufemismo enormi.
No, ma certo, cioè io ne salverei due, per una per mio gusto personale, perché Moon Knight mi piace, ma riconosco che secondo me la serie più bella è WandaVision.
Sì, forse anche la mia preferita, però diciamo che un Deadpool Corpse o un Deadpool Uccide o un Viaggio con la Testa, perché ricordiamo che abbiamo visto anche la testa zombie nel film, che Viaggio con la Testa, cioè questo è un consiglio che ci sentiamo di dare, anche se Panini Comics non ce ne manda una copia in questo preciso momento, perché è il fumetto di Deadpool definitivo. E anch'io lo vedo più in un'ottica di serie TV per non cadere nel compromesso.
Esatto, cioè mi sembra più libero lì di potersi muovere, di poter fare, ecco.
E poi appunto, secondo me, giocando tanto sulla carta del nerd che coglie tutte le citazioni e i riferimenti all'interno dei film di Deadpool, ma allo stesso tempo che diverte tutti, quindi veramente una bella serie PG-13 o anche di più, che va appunto a soddisfare quello che è il pubblico, ma anche l'esigenza narrativa di utilizzare un Deadpool, quello senza dubbio proprio.
Chiaramente adesso siamo tutti affamati di Deadpool, ne vorremmo ancora. Questo è appunto pacifico. Ma secondo te quanto tempo passerà? Perché se ne riparli almeno.
Tanto. Il mio tanto, in un'epoca in cui una serie di successo come The Boys riesce a far passare tra la quarta stagione e la quinta annunciata 2 anni, io dico che lo stesso vale per Deadpool. Secondo me fino al 2026 non se ne parla.
Secondo me anche addirittura più in là. Iniziare a parlarne, che non vuol dire vederlo, io poi c'è la produzione, la registrazione, eccetera, prima del, cioè secondo me 4-5 anni addirittura.
No, io so, sì, io la penso come te. Sarebbe più interessante capire invece quando rivedremo i mutanti e capire se l'aspetto dei mutanti coinvolgerà ancora Logan oppure saranno gli altri. Tra l'altro,
però non vedo perché non potrebbero fare un recasting anche degli X-Men.
Anzi, in realtà ti dirò che mentre stavamo parlando, mi faccio come Marzullo, faccio una domanda e mi do una risposta. Ricordiamoci che c'è Laura, detta X-23, certo, che è stata Wolverine per un buon periodo nell'universo Marvel, perché anche nel, come abbiamo visto in Logan,
che secondo me è l'unica evoluzione possibile senza Hugh Jackman per quel personaggio.
Anche secondo me, al cinema assolutamente. Sarà interessante capire lo scontro, usiamo questo termine enorme, tra i fruitori di fumetti e i fruitori di film, che si vedranno appunto una Thor donna, che probabilmente non vedremo più, però un Occhio di Falco ragazza, una Miss Marvel di origini orientali, non credo arriverà Miles Morales, però diciamo che lì il grande pubblico, magari abituato alle icone, potrebbe un attimo storcere il naso, stupidamente, no, tra l'altro, però dico, da un punto di vista aziendale potrebbe essere un attimo rischioso, quello sì, però anche secondo me X-23 è pronta per essere usata, anche perché nel frattempo il tempo, ahimè, passa e abbiamo visto la bambina di Logan è diventata appunto un adolescente prontissima, certo, per fare X-23.
Prontissima. No, ma poi comunque è interessante vedere anche se effettivamente, come c'è stato per i Fantastici 4, ci sarà un nuovo inizio anche per gli X-Men.
Ecco, quelli speriamo.
Sono pesanti, cioè nel senso come peso specifico.
cioè sono tantissimi. C'è un aspetto molto divertente sempre in Deadpool e Wolverine, che è la comparsa di Pyro, che gli viene detto, Deadpool stesso si chiama Pyro, ma chi si ricordava di te? X-Men sono tantissimi, quindi si possono fare quello che vogliono. L'importante, e questo credo non ricadranno in questo errore, è di fare l'ennesimo origin story, sia dei mutanti che dei Fantastici Quattro. Bisogna fare un po' come è avvenuto con Tom Holland. Ormai lo sappiamo già, c'è bisogno di vedere ancora come sono diventati supereroi. Ricordiamoci che in maniera molto furbetta, a breve vedremo Daredevil Born Again, serie TV. Ecco, forse finalmente vedremo una bella serie TV dei supereroi, perché appunto l'attore era talmente perfetto, quello di Netflix, certo. Matthew Cox, se non ricordo male, si chiama, che prosegue appunto. Sì, direi che è un po' questo.
E invece il tuo pensiero sulla scena credit e post, cioè nel senso quello che viene alla fine del film?
Allora, post credit divertentissima. Beh, prima di tutto, senza spoilerarla troppo, la scena post credit con la torcia umana, notevolissima. Sì, sì. Prima, secondo me, è una bella operazione, appunto, nostalgia, ma anche di ringraziamento.
Esatto, io l'ho letto proprio così. Cioè, quando infatti ho detto Deadpool è servito sia ai fan sia alla Marvel, è un po' come per dire grazie a tutti per aver fatto l'X-Men, ora ci pensiamo noi.
Spieghiamo a coloro che magari non l'hanno visto o sono usciti per andare al cinema, ma non credo al 36esimo film dell'MCU, appunto ci sono, è il momento Paperissima con tutti gli strafalcioni degli attori che hanno interpretato i film dei mutanti. Io l'ho visto anche proprio quello come un bello omaggio, infatti forse è l'unico momento in cui Deadpool si fa un attimo da parte e lascia proprio spazio a comunque, cioè, a delle persone che effettivamente all'epoca veramente il cinecomic era un fenomeno di nicchia, cioè siamo veramente... Certo. Dei visionari, nel senso il buon Bryan Singer, prima di passare alla produzione di Dr. House, ha avuto un'ottima intuizione sugli X-Men, dei precursori veramente. Visto che c'è Blade, diciamolo, cioè la trilogia di Blade, comunque tanta roba, soprattutto il primo è
e nessun altro potrà mai fare Blade.
E nessun altro potrà mai fare Blade, incredibile. Con già Blade recastato è una roba fantastica, fantastica.
Ma intanto, insomma, abbiamo un po' analizzato a fondo quello che sono stati gli ingredienti un po' del successo di Deadpool e Wolverine. Innanzitutto poi fateci sapere anche voi se vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Vi avevo promesso che vi avrei lasciato con una domanda a cui chiaramente penso nessuno di noi abbia risposto, ed è interessante capire se anche chi l'ha inserita questa scena ha una risposta o meno. Abbiamo parlato di Avenger, abbiamo parlato di un possibile ritorno di Deadpool, e io precedentemente nel corso della puntata ho detto se l'hanno fatto scientemente penso siano i più grandi strateghi dell'universo colui a cui è venuta l'idea. E ovviamente mega spoiler, solito, Thor e Deadpool.
Allora, esatto, Deadpool ripete per ben 3 volte che ha visto Thor piangere e a un certo punto dice anche che sa il perché.
Ecco, tenendo in braccio Deadpool, tra l'altro.
Io credo che in realtà non sia proprio così a caso. Il mio timore più grosso è che dopo i 2 esperimenti alla regia Taika Waititi di rendere Thor un Massimo Boldi palestrato, che non è un'offesa verso il buon Massimo, che sappiamo essere molto attivo sui social, ma è proprio l'idea di rendere Thor un personaggio comico che non è in grado di essere. Certo. Ecco, a me spaventerebbe l'idea che dopo un Deadpool e Wolverine ci sia un Deadpool e Thor, quello sì, quello mi spaventa tantissimo. Se invece andiamo a richiamare al fatto che Deadpool, passando da un universo all'altro, ha visto possibili tragedie avvenire ad Asgard nel mondo di Thor, ecco, questo mi tranquillizzerebbe.
Tanto un commento su Instagram America che salutiamo dice stavo per commuovere addirittura nel vedere quella scena, perché è buttata così random che lo shock c'è, cioè
è vero, sì, sì.
Quindi secondo te è stata messa lì con senno?
Non è pensata. Per quello che dicevi tu, Samu, perché l'MCU in un momento in cui sta un attimo affogando nei suoi esperimenti e rilanci sull'Avenger, diciamo, più significativo, dato che hai perso gli altri due, tirando in ballo Deadpool, diciamo che quantomeno ce l'hanno fatta, perché la pulce a tutti ce l'hanno messa. Però ecco,
ma
diciamo
non che c'è, così facendo, il rischio di volere allora un Thor e Deadpool, un Spider-Man e Deadpool, un N personaggio e Deadpool, cioè di volere Deadpool ovunque?
Allora, questo errore è già stato fatto nei fumetti all'incirca durante l'uscita del primo film, nel senso che noi fortunatamente abbiamo questo mercato rispetto all'America in ritardo di circa 4 mesi. C'è stato un momento in cui Deadpool era ovunque, è al periodo della nuovissima Marvel, quindi post Secret Wars, il titolo di uno dei due film dei prossimi Avengers, in cui appunto l'universo subisce un contraccolpo e Deadpool diventa l'eroe più famoso e amato, in quel caso lì fa anche parte degli Avengers. C'era stata una sovraesposizione di Deadpool che aveva portato al crollo di diverse testate, perché c'erano veramente quelle che hai citato tu, c'erano Deadpool e Spider-Man, c'erano gli incredibili Avengers guidati da lui.
Ma quello che si percepisce, c'è un po' questo rischio anche a livello di percezione dei fan, della gente che guarda.
Se dopo 30 cioè, film...
è come l'impressione che tutto il resto che vedrà sarà solo un'attesa del prossimo Deadpool.
Se dopo 30 film cadono ancora in questo errore, però a questo punto se lo meritano, mi viene da dire. Perché la gestione di Tony Stark e Steve Rogers è stata ottima. È vero che Tony Stark l'abbiamo visto anche negli Spider-Man, in quanto un po' maestro, erano pochi minuti, nel senso però era tutt'altro tipo di personaggio. Io spero bene che, dato che bisognerà a un certo punto mettere mano anche alla sceneggiatura di un film con Deadpool, visto che veramente questo
magari
sembra una sorta di canovaccio, improvvisazione ben studiata, ma un'improvvisazione. Io spero, però qua siamo proprio nell'emotività, spero di no, spero proprio di no.
Sì, anche perché poi a proposito di sceneggiatura c'è stato un momento, lo confesso, all'inizio del film che ho pensato, cioè questi si prendono a cazzotti per tutto il film e stop. Cioè, io per un momento... Cosa?
Ti avrebbe entusiasmato come ipotesi.
Sì, mi stavo iniziando a stancare, sinceramente. Cioè, ogni frase diventa un pretesto per darsi a cazzotti, che intanto nessuno può comunque morire. Cioè, nel senso, poi, aperta e chiusa parentesi, magistrare la citazione, non citazione, dell'unico personaggio che non è in mano a Marvel, quell'universo lì. Faccio un gesto con le mani che ci sta guardando.
Beh, il 50% è loro, quindi in realtà
50, però sono dei sempre un po' particolare doverlo trattare un po' con i guanti.
Poi comunque la scusa che l'ho usato Deadpool, che quindi è quello più...
E capisci, cioè è pericoloso Deadpool, perché gli si concede un po' tutto, e anche la Marvel stessa gli concede un po' tutto, cioè attraverso lui critica se stessa. E ai fan piace questo rapporto diretto. Diretto è Marvel che para col fan attraverso Deadpool. E c'è il rischio che appunto si voglia sempre solo questo adesso.
Il terzo capitolo era in dubbio. Nel momento che c'è stata l'acquisizione di Fox, non era così no, certo di rivederlo. Ovvio che per lanciarlo, appunto, non credo ci fosse bisogno di Hugh Jackman, però sicuramente per non renderlo un semplice Deadpool 3 bisogna fare qualcosa di enorme, quello senza dubbio. Non lo so, io spero bene che d'ora in poi lo vediamo affiancato ad altri.
Ma a me piacerebbe vederlo anche da solo con uno spessore su, cioè, nel senso, secondo me non ha bisogno di essere sempre affiancato a qualcos'altro per essere per funzionare come ha funzionato con Wolverine, perché adesso secondo me ha raggiunto uno status dove deve funzionare anche da solo, se no.
Beh, va detto che nel 2 comunque c'era Cable, quindi in realtà, oltre vabbè ai mitici X-Force, che il 2 secondo me se ne parla sempre troppo poco, non so se ti abbia fatti miliardi, perché è veramente delle perle assurde. Certo. È difficile da dire, sicuramente loro hanno bisogno di una mascotte in questo momento, che era Tony Stark. Io ritengo che Spider-Man è l'ideale. Tu giustamente mi ricordi che il 50% di proprietà della Sony e rendere il proprio, diciamo, capitano, un personaggio di cui non gestisco tutto, può essere un problema. Ma, cioè, mi preoccupa l'ipotesi di un Deadpool, di un Thor o di qualcosa, occhi di faccia, non so come dire, gli altri nascono quasi come contorno.
Sì, non sì, lo so. Verissimo.
Spero che non si vada a rovinare tutto, però va detto che dalla sua la libertà di Ryan Reynolds ha portato a 1 miliardo di incassi e stiamo parlando di 1 mese dall'uscita.
Certo.
L'incasso è dovuto alla libertà. Se togli la libertà, l'incasso è lo stesso, forse il prossimo film, perché l'ondata è lunga. Basta. Poi va a finire che anche lì si entra nella norma e ci si abitua.
Tu ti saresti, giusto per concludere, poi tu ti saresti aspettato qualche riferimento anche a Kang?
Allora, se... lì l'ho quasi temuto, però diciamo che la faccenda è talmente delicata che forse è stato bene proprio cancellare tutto ciò che è Kang, e è meglio così.
E tra l'altro ha fornito un assist appunto per il ritorno di Robert Downey Jr. Che...
Madonna, cioè questa cosa è
quell'annuncio a proposito del What If,
no, quell'annuncio lì incredibile, anche solo come è stato costruito è pazzesco. No, davvero, io spero che il Marvel Studio abbia imparato che si può sperimentare e quindi di non vedere più cose come tipo The Marvels o Shang-Chi o comunque cose che ormai erano veramente dei mattoncini in funzione dei film successivi.
Certo.
Questo lo spero tantissimo, quello davvero. L'ipotesi
Beh,
serie TV di Deadpool...
Aspettare il prossimo anno, mi sembra. Il prossimo appuntamento è ammissivo al cinema il prossimo anno, giusto?
Febbraio, Capitan America.
Febbraio con Captain America, vediamo un po'. Perché secondo me questo film, Deadpool e Wolverine, aiuterà perlomeno i primi due. Gli sta offrendo un po' di vantaggio. Lì poi devono essere prodotti di qualità.
E poi comunque The Marvels ha quella scena finale in cui Monica Rambeau si ritrova a contatto col dottor McCoy, meglio conosciuto come la bestia, che dobbiamo capire in quale universo siamo.
Anche quello è sempre un problema adesso.
No, ma infatti, però diciamo che c'è la possibilità di fare le cose bene perché quasi tutti i personaggi sono loro. Che non si possa usare Morbius o Kraven, il cacciatore o Rhino, poco ci interessa.
L'unico che non ha avuto successo da quel punto di vista è Venom, e ce lo aspettiamo poi.
Però... Allora, come incassi, incredibilmente, i due Venom sono andati bene. Il secondo resta un mistero della fede per me capire come possa essere.
Il primo secondo me non male come prodotto.
Il secondo è a disposizione i due simbionti assassini, e viene fuori quella roba lì, tra l'altro chiamando anche Woody Harrelson a fare Carnage, che ancora adesso mi chiedo come sia possibile. Da quel punto di vista, se devono rilanciare Venom, non sono così certo che la gente ci caschi ancora. Va detto che anche lì la scena post credit, poi c'è un richiamo a Spider-Man, bah, vediamo. Certo. Sarebbe interessante capire se Sony, per anche recuperare quel disastro che è stato Madame Web anche a livello economico,
e che sarà Kraven, forse,
che sarà Kraven, magari cedere anche Venom,
che... o comunque concedere più che cedere, perché vedere un Tom Holland a che fare col simbionte, insomma,
sarebbe clamoroso,
ma non ci resta che appunto aspettare e insomma vedremo che cosa appunto accadrà. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e naturalmente anche di seguirci su Spotify, seguite direttamente la nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd, così rimarrete sempre aggiornate sulle nostre ultime novità, i nostri ultimi contenuti. Io ringrazio Mauro per essere stato con me per questa puntata.
Grazie Samo, grazie a tutti.
E io vi do appuntamento al prossimo episodio di A Qualcuno Piace Nerd. Ciao a tutti!